Nel 1933 Hitler prende il potere in Germania, supportato da un'organizzazione paramilitare che ben presto, da corpo di sicurezza, getta la maschera sulla sua vera natura squadrista, le Schutzstaffel, meglio note come SS, comandate da Heinrich Himmler, il quale nel 1933 inaugura il primo campo di concentramento della Germania nazista a Dachau. Doveva essere una prigione, ma dopo pochi mesi anche qui le SS sfrattano la polizia e tolgono il velo su quello che è un vero e proprio regime di terrore e di tortura per oppositori politici all'inizio e poi mano a mano per qualsiasi persona diversa. Zingari, immigrati, testimoni di Geova, omosessuali e per finire cittadini di religione ebraica. Gli sfortunati prigionieri, al loro arrivo al campo, vengono accolti da una frase che Himmler ha letto in un libro di Lorenz Diefenbach del 1873. Vuole essere uno sprone per delinquenti e truffatori a redimersi attraverso il lavoro. Ben presto però diventa un motto di crudele ironia che campeggia all'ingresso di molti campi di concentramento. Perché nel frattempo il modello piace a Himmler e lo ha esportato anche in altre città. Ad Auschwitz, in particolare, viene commissionato a un prigioniero ebreo, Jan Livatz, di forgiare la scritta che dovrà campeggiare all'ingresso. Il povero Jan, l'unica rivincita che può prendersi, è saldare la B al contrario, prima che sull'arco all'ingresso del campo di concentramento, sotto cui tutti i suoi compagni prigionieri devono passare, si legga ogni giorno con immutato orrore Arbeit macht frei.
Audite, oltre i confini della musica.
Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Audiotape, il gufo al microfono, e oggi vi volevo raccontare di essere stato testimone di un evento storico. Il 6 aprile scorso al Teatro Gaber di Milano è andato in scena il concerto per i 50 anni della Cramps, etichetta italiana indipendente degli anni 70, fondata da Gianni Sassi, un personaggio ai limiti del pazzesco, di cui vi parlerò meglio in una prossima puntata. La Cramps, per la verità, è stata fondata nel 1972. Ovviamente i postumi del Covid hanno fatto sì che il 50° anniversario si festeggiasse un anno dopo, ma la data non è del tutto peregrina, perché in realtà è proprio nel 1973 che la Cramps pubblica il suo primissimo album a catalogo. Ed è stato una sorta di album manifesto per la stessa casa discografica, che ha avuto un impatto enorme sulla musica italiana, portandola fuori dalla dimensione folk cantautorale in cui ristagnava negli anni 60, per proiettarla in un'altra dimensione, molto più internazionale, di avanguardia musicale e di sperimentazione. All'inizio degli anni 70, Gianni Sassi ha sotto contratto un gruppo molto eterogeneo di ragazzi, che proprio per la sua natura variegata e la sua vocazione internazionale, si chiama Area International Popular Group. Il leader nasce ad Alessandria d'Egitto, da genitori greci. Si chiama Evstratios Dimitriou, ma al suo arrivo nel nostro paese italianizza e scambia nome e cognome, diventando il più noto Demetrio Stratos. Dopo aver suonato con grande fortuna in un gruppo chiamato I Ribelli, inizia a suonare col batterista Giulio Capiozzo e con Patrick Zivas, stanziatosi in Italia per suonare nel gruppo di Rocky Roberts. Nell'estate del 1972, Stratos viene invitato a Lignano Sabbia d'Oro a ricevere un premio, sulla cui rilevanza non mi soffermo, ma che gli permetterà di conoscere un tastierista jazz molto promettente, che suona lì in Riviera con il suo gruppo Z, la cadenza romagnola ed ordinanza Telestars, una piccola band beat che faceva cover proprio dei Ribelli. Si chiama Patrizio Fariselli e viene da Cesenatico, proprio come Capiozzo, di cui è un amico fin dall'adolescenza. Il reclutamento nel nucleo degli Area è un passo quanto mai naturale. A chiudere la formazione un chitarrista di Firenze, ma con un'importante esperienza nel beat rock britannico a Londra, Paolo Tofani. I lavori di composizione e scrittura del primo disco degli Area fervono. I soldi a disposizione non sono tanti e così il gruppo vive e suona dalla mattina alla sera in una cascina ad Abbiate Grasso, in condizioni semi-proibitive, senza acqua calda e razionando i pasti. Un'esperienza che ricorda molto gli esordi dei Rolling Stones, quando vivevano tutti insieme in uno stanzone alla periferia di Londra, col solo scopo di suonare il più possibile. Per la registrazione invece la Cramps fa le cose per bene e si rivolge allo studio Fonorama di Milano. Inoltre Gianni Sassi, oltre a rivestire il ruolo di direttore artistico, collabora attivamente alla stesura dei pezzi, scrivendone i testi, che infatti nel disco sono accreditati a Frankenstein, lo pseudonimo con cui si faceva chiamare, non solo per le caratteristiche fisiche, come la fronte ampia e il fisico imponente, ma soprattutto perché era capace di mettere insieme idee e sensibilità molto differenti. Yara è il loro primo disco che mischia musica orientale, rock, free jazz, pop ed elettronica, ne è lo specchio più fedele. Curiosamente anche le musiche non sono accreditate alla band ma a Terzo Fariselli, di professione trombonista e contrabbassista, nonché padre del tastierista Patrizio Fariselli, il quale, come gli altri membri degli Area, non era iscritto alla SIAE. Non solo, oltre ai testi Gianni Sassi cura anche l'immagine di copertina, una statuetta di legno che rappresenta una figura umana con la testa rinchiusa in una cintura di castità metallica, di cui la statuetta regge in mano la chiave. Un'immagine che mette subito in chiaro il messaggio fortemente politico dell'album, reso ancora più evidente dai singoli brani, ma soprattutto dal titolo, Arbeit macht frei. Proprio la crudele ironia usata dai nazisti è la chiave usata da Yara per manifestare il loro credo fortemente di sinistra e la loro avversione per la società capitalista, che usa il lavoro per tenere invece soggiogate le masse. Siamo comunque in un periodo, gli anni 70, in cui la cultura italiana era fortissimamente politicizzata e polarizzata tra comunisti e neofascisti. Non sorprende quindi che, nonostante ovviamente sia stato censurato da tutte le radio, potesse essere pubblicato un brano apertamente schierato con l'organizzazione terrorista palestinese Settembre Nero. Ad aprire il brano, intitolato appunto Luglio, Agosto, Settembre Nero, e quindi anche il disco, è una preghiera registrata in modo pirata in una moschea del Cairo. Seguono alcuni versi di grande forza espressiva, cantati da Stratos e poi una breve melodia di sapore orientale che ricorre per tutta la canzone, inframmezzata dalle strofe e dai lunghissimi assoli di tastiera, di chitarra e di voce, con Stratos che dà libero sfogo alla sua sperimentazione vocale, che sarà il tratto distintivo della sua carriera d'altra parte. Luglio, Agosto, Settembre Nero è un po' un corpo a sé stante all'interno dell'album, che include altre 5 canzoni che tra loro hanno invece una certa continuità. E questa parte infatti si apre con la title track Arbeit macht frei e con un assolo di batteria di Cappiozzo, che poi, piano piano, evolve fino ad arrivare al tema centrale della canzone e al suo verso di fortissimo impatto. Nelle tue miserie riconoscerai il significato di un Arbeit macht frei. Per poi lasciare ampio spazio a un assolo di sax che ricorda molto lo stile dei King Crimson e che nel finale accompagna l'ultimo verso cantato dalla voce raddoppiata di Stratos. Ed è proprio il sax che fa da ponte verso il successivo brano, Consapevolezza, che invita a liberare il proprio pensiero dagli schemi della società borghese occidentale. Il tema musicale è molto più blando e orientaleggiante, ma dà spazio nella seconda parte a un bel intreccio tra fiati e tastiera, che assume qui la sonorità dell'organo. La canzone successiva, Le labbra del tempo, aprirebbe anche il lato B, una cosa ovviamente legata al supporto del vinile e della musicassetta, completamente sconosciuta a chi fruisce la musica interamente in streaming. Il testo si fa sempre più criptico, ma invita a lasciarsi trasportare dalle sensazioni, e la musica segue questo indirizzo, abbandonandosi a una lunga parentesi jazzistica e una sessione di assoli che si conclude con il ritorno di Stratos, la cui voce diventa un vero e proprio strumento quando canta due semplici sillabe, io ho. La suite di assoli si prolunga in 240 km da Smirne, brano interamente strumentale in cui per 5 minuti gli Area si cimentano in un'altra improvvisazione free jazz, in cui ogni strumento ha il suo spazio da solista, specialmente Victor Eduardo Busnello può dare libero sfogo alla propria espressività al sax, fino a duettare nella seconda parte del brano con la tastiera di Fariselli, in un botta e risposta che uno di solito può immaginarsi in live ma che il grande spirito di libertà degli Area porta sull'incisione. E infine, a chiudere il disco, c'è l'abbattimento dello Zeppelin, forse il brano meno convenzionale del disco, in cui la sperimentazione si spinge all'utilizzo e la mescolanza di rumori, vocalizzi e melodia allo scopo di arrivare al cuore del brano, un episodio che simboleggia il fallimento della tecnologia e della società industriale che l'ha prodotta. Qui si scatena la chitarra di Paolo Tofani, con effetti elettronici assolutamente all'avanguardia per l'epoca e una performance vocale di Stratos di eccezionale varietà ed espressività. Il brano e il disco si chiudono con un breve giro di tastiera ripetuto quasi ossessivamente per diversi secondi. I cambi di formazione successivi al primo disco e soprattutto la complessità della composizione hanno fatto sì che dalla sua pubblicazione solo la prima traccia, Luglio, Agosto, Settembre Nero, sia stata eseguita in live negli ultimi 50 anni, fino appunto al 6 aprile 2023. E ovviamente, essendo in gran parte frutto di improvvisazione, di cui in buona parte vocalizzi e versi di Stratos, è impossibile farne una riproduzione fedele di ogni singolo suono. È come provare a riprodurre un Picasso. Ma vedere e sentire Patrizio Fariselli accompagnato dal fratello Stefano ai fiati, Walter Paoli alla batteria, Marco Micheli al basso e una straordinaria Claudia Tellini alla voce, suonare per la prima volta dopo 50 anni integralmente un album che ha rotto completamente gli schemi della musica italiana, è stata un'emozione speciale, specialmente per me che Patrizio Fariselli l'ho visto per la prima volta sugli schermi dell'Albero Azzurro. Avrò avuto sì e no 4 anni e immaginatevi come posso essermi sentito quando una decina d'anni dopo ho scoperto che il tastierista di una delle mie band preferite era il signore che curava le musiche del programma che guardavo da bambino. Con questo piccolo aneddoto personale chiudo questa puntata. Io vi do appuntamento a domenica prossima con una nuova puntata di Audiotape e mi raccomando seguiteci sui nostri canali social, sul nostro gruppo Telegram, sull'account TikTok e sulla nostra pagina Instagram audio-tape-basso podcast, in cui Shaza sta facendo un lavoro veramente enorme. E mi raccomando, soprattutto ora che è finita la puntata, andate ad ascoltare l'album Arbeit macht frei degli Area. Ve lo linkiamo perché è una pietra miliare nella storia della musica non solo italiana. Un piccolo miracolo, come ha detto il maestro Fariselli, reso possibile soltanto da Gianni Sassi e dalla Cramps, di cui vi prometto parleremo presto.